sulla via di Eleusi, la riconquista delle radici della tradizione occidentale, di Francis William Hamilton. Nicola Bizzi, un attento storico e un infaticabile ricercatore nel campo delle antiche tradizioni religiose dell'area mediterranea, ha fino ad oggi posto la propria firma a numerose interessanti pubblicazioni, ma è soprattutto noto per essere l'autore di Da Eleusi a Firenze, la trasmissione di una conoscenza segreta, un'opera di poco monumentale e unica nel suo genere, il cui primo volume, uscito in Italia il novembre del 2017 e soltanto da pochi mesi tradotto in lingua inglese, è divenuto in breve tempo un vero e proprio bestseller, incontrando, anche ben oltre i confini italiani, una diffusione che sta andando oltre ogni aspettativa. Ma Nicola Bizzi non è soltanto uno storico e uno scrittore, è anche e soprattutto un iniziato a molteplici discipline esoteriche, uno stimato libero muratore e, aspetto questo ancora più considerevole, appartiene sia per personale percorso iniziatico più che trentennale che per tradizioni familiari all'ordine Eleusini Madre, una delle realtà iniziatiche più antiche, rispettate e impenetrabile dell'intero Occidente. A partire dagli anni 90, gli Eleusini Madre, per tutta una serie di ragioni che andrò a spiegare, hanno deciso di intraprendere, partendo proprio dall'Italia, una graduale politica di apertura al mondo profano. Si sono in sostanza pubblicamente palesati, rendendosi disponibili a un aperto confronto con le altre realtà iniziatiche e mettendo a disposizione degli storici e degli studiosi parte del loro ingentissimo patrimonio culturale e documentaristico. E contemporaneamente, attraverso una rete di proprie associazioni culturali, hanno dato l'inizio a cicli di pubbliche conferenze e alla pubblicazione di diversi libri. Un'operazione quest'ultima, nell'albero della quale si colloca anche la pubblicazione di saggi di Nicola Bizzi, che dall'Ordine degli Eleusini Madre è stata autorizzata e legittimata. Una simile decisione, che a quanto pare in ambito eleusino e misterico in genere non ha trovato unanimi consensi e condivisioni, non deve portare a facili frandentimenti. Gli Eleusini Madre non diffonderanno mai nel mondo profano i propri segreti iniziatici, non sveleranno mai a chi non è idoneo a recepire i propri riti, i propri rituali. Chiunque crede o spera il contrario sicuramente si illude o ha in malafede. Come spiega bene Nicola Bizzi, la conoscenza esoterica ed iniziatica è per sua natura segreta, ma la segretezza non è finalizzata soltanto a preservare un qualcosa dai profani. Essa è finalizzata anche a preservare gli stessi profani, coloro che non sono stati iniziati e che non possiedono quindi le corrette chiavi di lettura per accedere a determinati insegnamenti e a determinate verità, da due fondamentali pericoli, la pazzia e la morte. Chiunque infatti si accosta ai sacri misteri senza essere pronto, corre entrambi i pericoli. Proprio per questo, come ci narra il grande iniziato Virgilio nell'Eneide, i sacerdoti del bosco sacro, dove si trovava la porta che dava accesso agli inferi, gridavano ai profani all'avvicinarsi di Proserpina: «Proculester profani, allontanatevi profani!» Come nessuno che non sia un vero iniziato può sopravvivere all'avvicinarsi di una divinità, nessuno fra i non iniziati potrebbe mantenere la propria lucidità mentale e non rischiare di scivolare nell'abisso della follia, venendo a conoscenza di certe verità che sconvolgerebbero la propria forma mentis, la propria visione profana delle cose del mondo. La politica di parziale apertura degli Eleusini Madre verso il mondo profano, a detta dei diretti interessati, intende essere finalizzata soprattutto a fare chiarezza sulle tante disinformazioni e imprecisioni scritte riguardo ai misteri eleusini, da storici delle religioni come Kerenji, Burkert, Macchioro e Clinton, ma soprattutto a controbattere le tesi deliranti portate avanti sui misteri da personaggi come Robert Gordon Wilson, Albert Hoffman e Karl Rook, e per rispondere al proliferare sulla scia di Aleister Crowley di numerose sedicenti organizzazioni eleusine, soprattutto qui negli Stati Uniti, che in realtà praticano aberranti dottrine New Age, senza né capo né coda, che con l'autentica eleusinità non hanno niente che aspartire. Queste ovviamente le motivazioni ufficiali di tale parziale apertura. Quelle ufficiose in realtà, a mio parere, sono ben altre, e ritengo che siano basate sulla considerazione che i tempi possono essere ormai maturi per un certo risveglio di consapevolezza. Se da un lato, in seguito a questa apertura, vi è stato negli ultimi anni un pur cauto ma crescente interessamento nei confronti degli eleusini madre da parte di alcune istituzioni accademiche, prevalentemente statunitensi, greche e britanniche, e da parte di alcuni docenti universitari, storici e filologi, che in essa hanno evidentemente visto una potenziale e straordinaria opportunità di ricerca. È quantomeno curioso constatare come in certi ambienti del cosiddetto tradizionalismo pagano, soprattutto in Italia, l'apertura degli eleusini madre dal mondo profano e la loro stessa decisione di palesarsi, di uscire allo scoperto, abbia suscitato un'ondata di sgomento e soprattutto una certa paura mista di incrutalità. E vedo di spiegare il perché. Un'ondata di sgomento non certo perché, e questo sarebbe stato senz'altro più comprensibile e giustificabile, si è voluto accusare gli eleusini di aver rivelato al mondo profano chissà quali segreti iniziatici, cosa che comunque, lo so per certo, non è mai stata fatta, bensì perché lo stesso messaggio dottrinale eleusino, per come è stato esposto in maniera limpida e lineare da Nicola Bizzi nei suoi saggi, non ha mancato di mettere profondamente in crisi gli schemi preconcetti e ormai consolidati che molti tradizionalisti pagani hanno nel tempo adottato e fatto propri. Schemi preconcetti dovuti in buona parte alla lettura delle opere di Julius Evola, Johann Jakob Beckhoven, Alfred Rosenberg, Giustiniano Lebano, Giuliano Kremers e all'ideazione di una presunta tradizione italica di matrice solare ed indoeuropea. E già, che ci siamo, perché no, anche iperborea. Abituati a leggere esclusivamente le interpretazioni, spesso inesatte e fuorvianti, che dall'esperienza mistica leusina e della relativa tradizione misterica hanno diffuso per decenni sia i moderni storici delle regioni che gli autori sovracitati, molti tradizionisti pagani, pur agendo ben inteso in tutta buona fede, faticano a comprendere uno dei fondamenti stessi della tradizione misterica occidentale, il dualismo e la conflittualità tra dei titani e dei olimpici, e, altra cosa non trascurabile, la contrapposizione fra matriarcato e patriarcato, e, altro punto cruciale, l'origine assolutamente pre-greca e non indoeuropea dei culti misterici e delle relative dottrine. Proprio mentre mi accingevo, su gentile richiesta di Nicola Bizzi, a scrivere questo testo, quale prefazione al suo nuovo saggio La Via di Eleusi, egli mi ha segnalato, dapprima tramite email e poi in alcune conversazioni telefoniche, un interessante scambio di messaggi che ha avuto su un importante sito indipendente italiano, Ereticamente, www.ereticamente.net, che ospita numerosi interventi e studi di storia, mitologia e tradizione occidentale, in seguito alla pubblicazione di un suo articolo intitolato Un'unica tradizione primordiale, un titolo tratto proprio da un capitolo del suo saggio, nel quale l'autore espone il punto di vista leusino riguardo alle pretese da parte di molti storici ed esoteristi di identificare una presunta unica tradizione primordiale connessa con un'altrettanto presunta unità trascendente di tutte le religioni. Scrive in tono piuttosto polemico un lettore del sito: «Non sono un cristiano e non mi interessa difendere un punto di vista abramitico, ma dal punto di vista della tradizione pluralista pre-abramitica, detta erroneamente paganesimo, le vostre vedute sono assolutamente considerabili e strane, in quanto ponete al centro della questione una sorta di dualismo manicheo fra titani e dei olimpici, dualismo sconosciuto nel pantheon plurale greco-romano, mediterraneo e ovviamente anche indoeuropeo. In questo dualismo voi rivendicate una preminenza di una presunta tradizione iniziatica titanica, matriarcale e matrilineare, ponendola come unica e verace tradizione. Già su questo punto si nota un certo esclusivismo riscontrabile nei monoteisti abramitici, esclusivismo che a me non sconcerta in quanto lo credo utile e connaturato a certe manifestazioni tradizionali, ma che può essere sconcertante si è associato ad un genere di metafisica antiesclusivista, come era quella preabramitica a cui voi vi riferite. Insomma, io qui ci vedo una forte contraddizione, questa contrapposizione netta fra culti solari e ctoni, che trattò anche un Evora, ponendola alla base della sua morfologia delle società antiche, che viene poi semplicemente rovesciata in favore dell'elemento femminile. Ma, mentre Evola comunque poneva l'anteriorità di unità primordiale alla base del ragionamento e quindi una riduzione degli opposti nel suo pur marcato dualismo, voi ponete alla base del ragionamento l'irriducibilità di questo dualismo a qualsiasi forma di sintesi superiore, riconoscendo solo nel vostro titanismo, posso chiamarlo così, la vera tradizione, un po' come se un indù riconoscesse solo la tradizione derivante dagli Asura, tracciando i Deva di essere degli impostori patriarcali. Ma questo paragone può essere fatto per tutte le tradizioni, anche indoeuropee e mediterranee, che vedono nello scontro fra dei e titani un momento fondamentale della propria metafisica. La risposta di Nicola Bizzi, piuttosto garbata, articolata ed esplicativa, è visibile sul sito in questione e non starò qui a riassumerla, poiché il contenuto stesso di questo libro, nella sua interezza, risponde già da sé a questi e a molti altri potenziali dubbi e interrogativi. Come spiega bene Nicola Bizzi in un altro dei capitoli del suo libro, le radici più profonde dell'elenosità affondano nella cultura e nella civiltà degli antichi popoli pregreci dello scacchiere del Mare Egeo. Tutte popolazioni etnicamente affini, caratterizzate da capigliature nere e carnagione olivastra, che da fin dai tempi remoti abitarono le isole Cicladi, Creta, la Grecia continentale e le coste dell'Asia Minore. Popolazioni che fecero tutte parte dell'impero cretese dei Minossi e che avevano soprattutto due elementi che le accomunavano: il culto degli antichi dei Titani, spodestati secondo la tradizione ellenica con una guerra detta titanomarchia da Zeus e dai nuovi dei olimpici, e la designazione delle proprie progenie per la linea femminile matriarcato. Altra linea di fondo della loro cultura era la comune identificazione di una medesima stirpe sacrale, erede di una grandiosità precedente civiltà. Tutte popolazioni che, in quella che è passata la storia come la guerra di Troia, si schierarono a difesa dell'ultimo baluardo della propria tradizione, civiltà e religiosità, lottando disperatamente contro gli Achei ed altri popoli invasori, portatori di un modello culturale opposto ed antagonista a quello dell'Egeo. Altra cosa, infatti, che non viene mai abbastanza chiarita in ambito storico è il fatto che il conflitto narrato da Omero nell'Iliade, più che una guerra commerciale, fu una guerra di religione, e lo scontro mortale fra due modelli di società e di civiltà contrapposti e tra loro inconciliabili. Da un lato una vasta confederazione di popoli di stirpe egea, diretti ai redi dell'impero minoico cretese, e caratterizzati, come abbiamo detto, da un modello sociale improntato sul matriarcato e dal culto degli antichi dei titani. Dall'altro un'eterogenea alleanza di popoli non di origine mediterranea calati nella Grecia continentale nel corso di varie successive ondate migratorie, accomunati, oltre che dalla bellicosità, da un modello sociale di stampo patriarcale e dal culto dei nuovi dei olimpici usurpatori. Se non si comprende questo dualismo e questa inconciliabilità dei modelli culturali e religiosi che caratterizzò il drammatico passaggio tra l'età del bronzo e l'età del ferro nel corso del XII secolo a.C., scrive giustamente Nicola Bizzi, non si può realmente comprendere l'essenza della elenosità e dei suoi misteri. Caduta Troia, infatti, divenne Eleusi l'ultimo baluardo di questa stirpe sacrale. La scelta di questa piccola località affacciata sul golfo di Salamina, dove secondo la tradizione misterica giunse incarnata in sembianze umane la dea Demetra nel 1216 a.C., per istituzionalizzare i misteri, non fu infatti casuale. In una Grecia ormai in buona parte dominata da quei popoli invasori che si erano coalizzati per combattere contro Troia, Eleusi rappresentava etnicamente e culturalmente una sorta di enclave della cultura egea. Come hanno attestato gli scavi archeologici, qui il culto delle due dee, la madre e la figlia, era già attestato almeno dal XV secolo a.C. ed Aleusi erano trasportati in segreto, in concomitanza con la caduta di Tauro dei Teucri, determinati documenti segreti e oggetti sacri, che nella città di Priamo erano conservati, facendo sì che in essi non cadessero nelle mani dei nemici, e permettendo così di perpetuare, secondo un filo che non sarebbe più interrotto, la dottrina unica e verace. In sintesi mi chiedo io, dove sta scritto che debba essere per forza esistita un'unica, diffusa e illiaca tradizione pluralista preabramitica, detta che sia più o meno erroneamente paganesimo, a cui fa riferimento il lettore? Egli si riferisce forse al rispetto e alla tolleranza che vigevano, sia giuridicamente grazie all'osservanza del Mos Maiorum, che culturalmente nella Roma repubblicana e nei primi secoli dell'impero, nei confronti di diverse dottrine e confessioni religiose. Se sì, gli posso dare solo in parte ragione, pur considerando che quella romana, per quanto caratterizzata da un certo pluralismo religioso, era una società profondamente patriarcale, generata da una stirpe di matrice indoeuropea e, nonostante la preponderante influenza etrusca sugli albori delle proprie istituzioni politiche, sociali e religiose, e quindi fortemente contaminata dal culto della divinità decisamente assimilabile agli dei olimpici. Una contaminazione ravvisabile del resto nella stessa triade capitolina. E la civiltà romana, restando in ambito mediterraneo, non è stata di certo la prima a sorgere, a svilupparsi e a decadere. È stata infatti preceduta dai molteplici di civiltà la cui la storia è sempre stata caratterizzata da guerre di religione, il cui elemento di fondo è sempre stato riconducibile al dualismo dei titani e dei olimpici, o comunque antichi dei e nuovi dei. Non è affatto vero, inoltre, come sostiene il lettore, che tale dualismo fosse sconosciuto nel pantheon plurale greco-romano, mediterraneo e ovviamente anche indoeuropeo. Intanto perché non è mai esistito un unico pantheon plurale greco-romano, né tantomeno mediterraneo. Un conto è parlare delle religio tradizionali romane e latina, che consisteva più che in una dottrina religiosa, come possiamo oggi intenderla, in un vero e proprio contatto giuridico fra lo Stato e le divinità, finalizzato al raggiungimento e al matteggimento della Pax Deorum. Un conto invece è parlare dei molteplici culti misterici presenti e ben diffusi e radicati a Roma e in ogni provincia dell'impero, culti che interessavano e coinvolgevano una cospicua parte della popolazione e che proprio su tale dualismo fondavano i propri insegnamenti iniziatici e la propria ritualità. Un dualismo che era ben presto noto a Omero, a Esiodo, a Socrate, a Platone e a molti altri grandi iniziati, filosofi e letterati dell'antichità. Se andiamo a cadere sul discorso indoeuropeo, poi dobbiamo necessariamente considerare che non solo non è mai esistito un generico pantheon che possa fregiarsi di tale definizione, ma anche che era una caratteristica comune di tutte le tradizioni religiose di matrice indoeuropea una certa demonizzazione degli antichi dei sconfitti, i titani, in funzione della glorificazione dei nuovi dei vincitori. Una demonizzazione il cui riflesso lo troviamo pienamente anche nella cultura greca, nel contesto di una certa letteratura pro-olimpica. Quella di matrice indoeuropea non è quindi mai stata una metafisica anti-esclusivista, bensì esclusivista all'ennesima potenza, in quanto non soltanto escludeva e marginalizzava le divinità titaniche sconfitte, arrivando addirittura ad operare realistici stravolgimenti delle più antiche vicende mitologiche, attribuendo ad esempio a Zeus la presunta paternità di tutta una serie di divinità che con lui o con gli altri olimpici mai hanno avuto in realtà a che fare, ma escludeva e marginalizzava, demonizzandolo, addirittura l'elemento titanico che è insito in ogni essere umano, la stessa anima immortale secondo la tradizione misterica leusina, e facendola passare per un qualcosa di negativo, brutale, oserei dire quasi demoniaco. Non è corretto quindi affermare che tutte le tradizioni, anche indoeuropee e mediterranee, vedono lo scontro fra dei titani un momento fondamentale della propria metafisica. Sarebbe semmai più corretto affermare che le tradizioni religiose di matrice indoeuropea, quindi non di origine mediterranea, fondano la propria metafisica non sullo scontro fra gli dei olimpici e gli dei titani, bensì sulla glorificazione della vittoria dei primi e sulla demonizzazione dei secondi, gli sconfitti. Come ha sottolineato Nicola Bizzi nel suo saggio, quella che può essere considerata dalla tradizione misterica leusina la più autentica tradizione primordiale, cioè quella legata all'antico culto titanico, è riuscita a sopravvivere e a perpetuarsi non certo alle molteplici religioni che sono sorte e sono sviluppate dopo di essa, ma nonostante queste. Anzi, è sempre stata nella storia degli ultimi millenni oggetto da parte di esse e le loro caste sacerdotali di sistematiche persecuzioni, poiché niente può spaventare i nuovi dei usurpatori e le caste sacerdotali delle religioni ad essi asserviti più di una presa di coscienza da parte dell'umanità, della sua vera natura titanica e delle sue potenzialità, di un ricongiungimento dell'umanità con la sua vera tradizione primordiale. Se concordiamo con Gemisto Platone e con i pitagorici sulla reale esistenza di una catena aurea ininterrotta della trasmissione della tradizione, catena dalle quali gli usini sono stati e continuiamo ad essere i principali attori, possiamo a buon ragione deprecare con essa, sì, la trasmissione di una tradizione primordiale, ma non certo la stessa Sofia Logna, la stessa sapienza eterna, enunciata dal filosofo iniziato bizantino e prima di lui da una serie di linee di continuità pitagorico e platonica. Anche se la vera cristianizzazione forzata della società romana imperiale vide il suo apice sotto il regno di Teodosio, trovando piena legittimazione giuridica con il famigerato e criminale editto di Tessalonica, questa drammatica involuzione catabica e oscurantista della civiltà europea aveva decisamente radici più profonde. Se Costantino e i suoi successori avevano metaforicamente aperto la porta della gabbia del mostro e Teodosio l'aveva decisamente spalancata, permettendo adesso di uscire e di scatenare la sua furia dogmatica e persecutoria, compiendo così quello che Fabio Calabrese ha giustamente definito l'atto più infame della storia. Questo mostro già si annidava da tempo nelle pieghe della storia, anche in quelle che il nostro lettore definirebbe tradizioni pre-abramitiche. Mi sto riferendo, per usare le parole di Nicola Bizzi, a un mostro tentacolare e strisciante dai molti nomi e dalle molte facce, emblema di ogni principio controiniziatico, che sin dalla sconfitta degli antichi dei titani ad opera degli dei olimpici usurpatori, puntualmente ha rialzato la testa con i propri messari di turno, Zeus, Dioniso, Amenofis IV, meglio noto come Akhenaton, Mosè, Gesù Cristo, fino ad arrivare al profeta dell'Islam Muhammad, operando incessantemente nella direzione di una sottomissione dell'umanità e di un ottebramento delle coscienze, con un obiettivo non solo finalizzato al mero dominio o potere politico, ma anche e soprattutto al voler impedire che l'umanità si riappropriasse di quel fuoco restituito un tempo da Prometeo, che mangiasse il frutto proibito dell'albero della conoscenza, prendendo così piena consapevolezza di sé e di quella parte titanica, che naturalmente insita in ogni uomo e in ogni donna e che attende solo di essere risvegliata. Infine, riguardo ai riferimenti a Iulius Evola e la contrapposizione netta fra i culti solari ptoni, che egli posa alla base della sua morfologia delle società antiche, è ovvio che nella visione leusina essa si presenta rovesciata in favore dell'elemento femminile. Ma non sono certo state le leusine a rovesciare alcunché, è semmai la visione di Evola che si fonda su concessioni e assiomi decisamente ribaltati rispetto a quelli dell'antica tradizione mediterranea. Consiglierei al riguardo non solo il nostro lettore, ma anche tutti interessati ad un approfondimento su certi temi, di leggersi l'ottimo saggio di Piero Fenili, Gli errori di Iulius Evola, pubblicato nel 1991 su due numeri della nuova serie della rivista di studi iniziatici Ignis, diretta all'epoca da Roberto Sestito. Il lettore prosegue successivamente il suo intervento ponendo una serie di legittimi quesiti. Un ultimo punto sul quale ho seri dubbi, penso legittimamente, è la vostra autocertificazione riguardo un presunto autentico lignaggio leusino dalla quale voi sareste gli ultimi rappresentanti italici. Questo significherebbe una specie di rivoluzione copernicana nella spiritualità europea, ma dato che non sono nato proprio ieri, diffido in maniera rigorosa da chiunque si professi iniziato e ad un'organizzazione regolare iniziatica che sarebbe sopravvissuta da più di 2000 anni e che oggi sarebbe addirittura operativa. Insomma, mi permetta di avere almeno una forte perplessità su questo punto. Non che non sia possibile che autentiche vene misteriosofiche siano potute giungere fino a noi in ambienti ristrettissimi, ma, viste le innumerevoli contraffazioni e le pseudocatene iniziatiche, di cui il 99,99% delle organizzazioni si fregia per puro proselitismo, voi sareste un caso più che eccezionale e comporterebbe il possesso di testi e conoscenze non accessibili agli studiosi, sia accademici che esoterici. Insomma, mi chiedo, se le vostre qualifiche siano ipoteticamente reali, come mai nessuno si sia mai accorto di una così gigantesca possibilità iniziatica? Insomma, ci vogliono delle prove inconfutabili per affermare certi lignaggi. Infine concludo, scusandomi per la lungaggine, chiarendo che non ho pregiudizi di sorta, ma ritengo che la vostra sicumera nel trattare episodi così lontano nel tempo molto sospetta, tanto da ricordarmi certe divagazioni teosofiche dettate dai superiori incogniti. Cordiali saluti e senza polemica. Decisamente uno strano ambiente, quello del cosiddetto tradizionismo pagano italiano, almeno se visto con gli occhi di un impendente americano come me. Un ambiente in cui spesso si prediligono le letture delle opere di Evola e di Kremers, piuttosto che le fonti vive e immortali di Esiodo, di Platone, di Plutarco, di Virgilio, di Proclo. Un ambiente in cui grandi autori e interpreti della più autentica spiritualità pagana come Thomas Taylor, John Toland, Robert Graves o Friedrich Kreuzer, per non parlare di Marsilio Ficino e Giorgio Gemisto Platone, sono spesso ignorati, in cui domina incontrastato un irrazionale pregiudizio antimassonico che ha portato addirittura alla emarginazione e alla messa all'indice delle opere di un gigante del pensiero iniziatico e tradizionale come Arturo Righini. Un ambiente in cui possiamo facilmente trovare tutto e il contrario di tutto, il cui collante, anche sicché essa una vera e propria autentica ricerca di comprensione delle origini della tradizione, si riduce spesso ad essere esclusivamente una sterile opposizione al cristianesimo. Ma in nome di cosa? In nome di un paganesimo idealizzato e romantico, oserei dire quasi pastorale, in cui tutti gli dèi, senza distinzione alcuna, vanno a braccetto e corrono felici per i campi elisi. Mi si perdoni questo sfogo, ma potrete capire quanto esso sia giustificato dopo aver letto determinate cose. A parte il fatto che il nostro lettore dimostra di non aver letto affatto opere come D'Aleusi a Firenze o altri saggi di Nicola Bizzi, o comunque autorizzati dalle istituzioni eusine, altrimenti avrebbe già avuto le risposte a tutti i suoi interrogativi, la questione della sopravvivenza e della perpetuazione in clandestinità in forma organica e organizzata di alcuni filoni della tradizione misterica precristiana e di quella eleusina, in particolare, dall'antichità fino ad oggi, attraverso un filo ininterrotto, non è assolutamente, come è stato erroneamente da alcuni ipotizzato, una autocertificazione degli eleusini madre. Si tratta di vicende storiche documentabili che hanno del resto interessato anche altre tradizioni pagane. In primis il pitagorismo, Jean-Marie Ragon, che fu sia un libero muratore che un iniziato leusino, che ha notoriamente documentato ad esempio tutta la storia della perpetuazione dell'ordine pitagorico dal V secolo d.C. fino alla seconda metà del XIX secolo. L'eleusinità orfica, che si è tramandata segretamente anche all'interno di alcuni ordini monastici, fra cui i camaldolesi, e altre realtà, quali l'isidismo e l'ermetismo. Si tratta di vicende storiche in massoneria a determinati livelli conosciamo molto bene, anche se, comprensibilmente, non se ne parla, se non soltanto di sfuggita e a bassa voce nelle logge azzurre. Ma parallelamente si tratta di una questione che, in un ambito storico ed accademico quale occidentale, pervaso e inevitabilmente segnato dal profondo da due millenni di imperante cultura giudeo-cristiana, ha sempre rappresentato una sorta di tabù. Molti grandi storici e ricercatori, fra i quali possiamo annoverare Edgar Wind, Eugenio Guérin, Francis Yates, Carol Cranzi, Mircea Eliade, Walter Burkert, si sono spesso trovati davanti alla verità, intervenendo nella portata, ma rendendosi conto che potevano ritrovarsi ad avere a che fare con un quadro d'insieme non solo estremamente complesso, ma anche potenzialmente esplosivo e pericoloso, un quadro d'insieme che probabilmente travalicava non solo la loro comprensione, bensì i limiti stessi della loro formazione culturale e della loro forma mentis. Hanno quindi preferito non affrontarlo frontalmente, scegliendo più comodamente di aggirarlo. Ma la storia ce lo insegna, una montagna non la si può lasciare scalata illimitatamente, con colpi di piccozza alle sue falde e ignorandone le cime. Come del resto il sultano Mehmet II non ha conquistato le poderose musa di Costantinopoli praticando con un trapano manuale dei piccoli fiorellini sul loro basamento. In particolare Francis Yates e Eugène Guérin questa simbolica vetta sono riusciti a scorgerla, ma per tutta una serie di ragioni solo loro note, ma che noi possiamo legittimamente intuire, hanno deliberatamente scelto di non scalarla del tutto, preferendo adagiarsi sui suoi contrafforti. Yates, valente studiosa ma con alcuni limiti interpretativi, si è adagiata su un contrafforte chiamato ermetismo. Dove si è adagiata talmente bene che ha finito per vedere Ermeto Trismegisto e la sua dottrina un po' ovunque, interpretando in chiave ermetica scritti, vicende e fatti storici che con l'ermetismo in realtà non hanno mai avuto niente a che fare, e bollando come ermetisti grandi personaggi iniziati dal passato, che in realtà seguivano e praticavano ben altre dottrine, da quella pitagorica a quella eleusina. Eugène Guérin ha invece, a mio parere, e lo si intuisce chiaramente dai suoi libri, ben compreso l'altezza e le dimensioni della vetta che si proponeva di scalare, ma neanche compreso l'intrinseca pericolosità. Tradotto in termini meno metaforici, ha saputo pienamente comprendere la realtà della sopravvivenza in forma organica e organizzata della tradizione misterica precristiana attraverso il Medioevo e il Rinascimento, ma ha anche compreso quanto riportare alla luce del tutto una simile realtà potesse mettere a repentaglio la sua carriera universitaria e la sua reputazione di accademico. Una libera scelta la sua, anche se discutibile, per rimediare in parte alla quale ha comunque voluto inserire nei suoi numerosi saggi sull'umanesimo e sul Rinascimento dei fugaci ma chiari segnali che attestano quanto avesse realmente compreso la questione. Molti altri storici che hanno affrontato, il più occorrebbe modo sarebbe dire che credono di aver affrontato il tema dei misteri eleusini e della relativa tradizione misterica iniziatica, si sono limitati, sempre volendo parlare per metafora, a osservare fugacemente il ristretto panorama che vedevano dal loro angusto finestrino, senza neanche scorgere l'imponente e inviolata vetta che sorgeva al loro orizzonte. Nicola Bizzi, in un capitolo di questo saggio appositamente dedicato, spiega molto bene quali sono le limitazioni che certi storici contemporanei si trovano a dover affrontare quando trattano questioni relative alla sfera del sacro negli antichi. Posso dire con una certa cognizione di causa che in ambito libero muratorio non ha suscitato un eccessivo clamore né tantomeno meraviglia l'uscita allo scoperto della leonesità madre. Essa ha generato semmai una certa sorpresa, perché molti non se l'attendevano e ancora oggi si interrogano su quale possano essere state le vere ragioni di una simile decisione. Molti fratelli infatti sanno, e del resto non sono stati casi rari, che in passato sia in Europa che qui negli Stati Uniti confronti ma anche accesi scontri tra i vertici del rito scozzese antico e accettato e del rito di Memphis e di Mizraim e esponenti delle istituzioni eleusine, come non sono mai stati rari casi dei liberi muratori che hanno chiesto di essere iniziati ai sacri misteri. Ma, come ha precisato Nicola Bizzi in un suo saggio introduttivo alla recente pubblicazione di un testo di Arturo Reghini, se nella storia degli ultimi secoli sono stati non pochi liberi muratori che sono avvicinati alla leonesità o che abbiano chiesto di essere iniziati, e potremmo citare alcuni nomi anche celebri che sicuramente sorprenderebbero i lettori profani e non, è sempre stato assai raro che un eleusino si avvicinasse alla libera muratoria o che chiedesse di essere iniziato. Questo perché vige in ambito eleusino una certa considerazione che è riassumibile più o meno come segue. Perché andare a beverarsi le pudete fangose acque della foce quando da sempre noi ci dissettiamo con le chiare e pure limpide acque della sorgente? L'uscita allo scoperto degli eleusini madre, per rispondere al nostro lettore, ha rappresentato realmente una rivoluzione copernicana. Oh, una piccola curiosità che forse egli non sa. Nicolai Copernic era un iniziato leusino, i cui effetti sono già a tempo percepibili, ma che sono sicuramente destinati ad amplificarsi negli anni a venire. Come scrivevo poc'anzi, sono già diversi docenti e ricercatori universitari, sia in Europa che in America, che hanno saputo cogliere la straordinaria opportunità di una collaborazione con le istituzioni leusine. E fra di esse si può annoverare anche il sottoscritto, che lavora in un ambito universitario da ormai 25 anni. Ho personalmente preso contatto con loro dopo aver letto l'edizione in lingua inglese del primo volume da Eleusi a Firenze e sono rimasto piacevolmente sorpreso del fatto che mi abbiano risposto dopo neanche 2 giorni, replicando senza reticenze a tutte le mie pesanti domande, che inizialmente potevano dare l'impressione di un vero e proprio interrogatorio. Naturalmente mi sono qualificato sia professionalmente che iniziaticamente. E abbiamo avviato uno scambio serrato di mail, a cui è seguito, ancora con mia maggiore sorpresa, un invito a Firenze, dove mi sono recato con mia moglie e nostra figlia alla fine del mese di maggio di quest'anno. Mi interesso e mi occupo da una vita di antichi culti misterici. A questo interesse devo principalmente il mio ingresso in massoneria, avvenuto ormai nei lontani anni Ottanta. Conoscevo soltanto di sfuggita la realtà iniziatica dei misteri Eleusine Madre. Ero venuto a conoscenza in più occasioni da varie fonti della perpetuazione della loro tradizione, ma ammetto che ne ignoravo del tutto le esatte dinamiche storiche. Ritenevo nella mia immaginazione che fossero letteralmente inavvicinabili, irraggiungibili, al pari dei personaggi del mito, di una sorta di superiori incogniti che nessuno può vedere o incontrare. E potete immaginare la mia sorpresa quando mi sono trovato davanti a delle persone normalissime, a parte la loro straordinaria educazione e preparazione in campo storico, esoterico ed iniziatico, padri e madri di famiglia con lavori e con attività assolutamente normali, perfettamente inserite nel loro contesto sociale. Nel mio forse ingenuo fantasticare, non era forse così che mi immaginavo i diretti e legittimi eredi e perpetuatori di una tradizione che ha lavorato fra le sue fila Platone, Pausania, Cicerone, Porfirio, Plotino, Proclo, numerosi imperatori romani e personaggi straordinari come la grande filosofa e scienziata Ipazia di Alessandria. Ma poi ho smesso di favoleggiare e mi sono ricordato che, in fondo, ci trovavamo nel XXI secolo. Ero già stato a Firenze ma una sola volta al tempo in cui studiavo all'università. Ricordo che rimasi abbagliato e affascinato dalla sua bellezza e dai suoi tesori. Ma mai avrei immaginato che la maggior parte degli uomini che la fecero grande e che molti dei suoi più importanti edifici, monumenti e capolavori artistici sono stati espressione proprio di quella tradizione misterica a cui ho poi dedicato anni di studio. Ho trascorso quest'anno con la mia famiglia nella capitale del Rinascimento 5 giorni indimenticabili, nel corso dei quali Nicola Vizzi e altri suoi confratelli eleusini, con incredibile affabilità, gentilezza e disponibilità, ci hanno fatto da ciceroni, accompagnandoci a visitare la città e i suoi luoghi più misteriosi ed esoterici. E naturalmente hanno continuato a rispondere a molte delle mie tante domande, a chiarire molti dei miei dubbi e delle mie curiosità. Fino a che una sera, dopo un'ottima cena in una villa sulle colline della città, in una località chiamata Fiesole, si sono decisi a mostrarmi quello che hanno definito solo una parte dei loro archivi. In un grande salone adibito a biblioteca, con alla parete grandi librerie in legno scuro, colme fino al soffitto di libri sia antichi che moderni, hanno aperto alcuni grossi faldoni ricolmi di manoscritti, redatti sia in lingua latina che in italiano, e risalevano età compresa fra il XV e il XVIII secolo. Ho potuto esaminare lettere e documenti di varia natura, antichi verbali di tornate rituali, di iniziazioni, di celebrazioni, di cerimonie e feste sacre con splendidi sigilli in cera lacca, recanti segni e simboli del tutto particolari, molti dei quali erano a me del tutto sconosciuti. E ho potuto verificare e toccare con mano, anche grazie alle loro pazienti spiegazioni, le prove di una reale filiazione iniziatica, attraverso quantomeno gli ultimi 3-4 secoli, di alcune delle loro famiglie. Avrei trascorso in quella stanza giorni interi, se non settimane o mesi, se ne avessi avuto le possibilità, ma a un certo punto, dando una fugace occhiata all'orologio, mi sono reso conto che erano già le 2:30 del mattino. Per rispetto dei miei familiari, mia moglie e mia figlia erano letteralmente esauste dopo un'intera giornata trascorsa a scarpinare per le vie di Firenze, e per non abusare troppo dell'ospitalità di queste persone così straordinarie, ho deciso di chiamare un taxi che ci avrebbe ricondotte al nostro albergo. Quella notte ammetto di non aver dormito, tanta era la mia emozione. Mi aggirai come un'anima in pena fino alle 8 del mattino, facendo nervosamente la spola fra il letto e il balcone della camera, con nella testa 10.000 pensieri e soprattutto moltissime domande che avrei voluto porre Lilli Ausini. Ma alla fine mi tranquillizzai, sentendomi gratificato per quanto avevo avuto l'opportunità di ascoltare e vedere, contento di essere riuscito a guadagnare la fiducia di queste persone. Realizzai nella mia testa che per quanto sarei dovuto ripartire per gli Stati Uniti quello stesso pomeriggio, il mio rapporto di confronto e collaborazione con gli Ausini madre era appena all'inizio e che avrei avuto senz'altro l'opportunità di portarlo avanti. Mi sentivo molto emozionato perché a quella cena ho avuto anche l'opportunità di conoscere di persona quello che è, in successione sacrale, il 70esimo Pritam degli Erofanti degli Eleusini Madre, un uomo anziano dai modi affabili e gentili, dalla profonda cultura e dallo sguardo estremamente vivo e penetrante. Non mi era stato presentato come entiere, però solo con il suo nome, e soltanto nel corso di nostra conversazione mi ha rivelato con mio grande stupore chi in realtà fosse. Ripenso adesso, mentre scrivo queste righe, ai dubbi e agli interrogativi, senz'altro legittime, che si poneva quel lettore del sito ereticamente. Può risultare comprensibile la sua diffidenza, perché effettivamente nel mondo, e soprattutto negli Stati Uniti, esistono numerose organizzazioni iniziatiche di dubbia natura, che non solo non portano avanti le dottrine fondate su solide basi, ma che spesso non abusano della credulità e del conto bancario dei propri adetti. Ma se io stesso potevo avere qualche dubbio o perplessità riguardo alla realtà del lignaggio iniziatico degli Ausini madre, devo ammettere che si sono svaniti del tutto per quella sera del 30 maggio, quando mi è stato mostrato quell'archivio. Il lettore in questione scriveva testualmente: «Viste le innumerevoli contraffazioni e le pseudocatene iniziatiche di cui il 99,99% delle organizzazioni si fregia per puro proselitismo, voi sareste un caso più che eccezionale e comporterebbe un possesso di testi e conoscenze non accessibili agli studiosi, sia accademici che esoterici». Ebbene, io ho potuto appurare che non solo gli Eusini non fanno alcun proselitismo, sono rigidissimi in fatto di iniziazioni. Per essere ammessi alla loro realtà occorrono 2 anni di preparazione e accettano soltanto, mediamente, non più di 2 o 3 nuovi iniziati ogni anno. E soprattutto i testi a cui il lettore allude ci sono e come. Ho avuto modo di appurare che non solo che ci sono, ma anche sono stati resi in buona parte accessibili agli studiosi, sia accademici che esoterici. Fra le altre cose, ho avuto la conferma del fatto che gli Eleusini sono in possesso di alcuni manoscritti del XVII e XVIII secolo che consistono in trascrizioni di alcune opere della classicità ufficialmente andate perdute. Mi ha però spiegato Nicola Bizzi che potrebbe essere anche controproducente pubblicarla. Quando si ha in mano una trascrizione manoscritta di un testo redatto, ad esempio, nel XVIII secolo, questa può costituire una prova? Per molti critici filologi e accademici non lo sarebbe e non troverebbe credito, ma solo discredito. Anche se, a pensarci bene, quasi tutta l'antica letteratura precristiana, greca e romana è giunta a noi attraverso trascrizioni arabe, bizantine o latine risalenti al Medioevo o ai secoli successivi, pubblicando oggi un certo materiale, si correrebbe il rischio di fare la fine di quell'erudito inglese che nel XIX secolo pubblicò i Libri Sibillini, una copia manoscritta in epoca medievale in cui egli sosteneva di aver ereditato la sua famiglia e non gli credeva nessuno e ancora oggi viene accusato, dai pochi che si ricordano tale vicenza, di essersi inventato tutto. Come ha scritto Nicola Bizzi in un suo articolo, le scuole misteriche dagli Eleusini madre, sopravvivendo alle persecuzioni cristiane del tardo impero romano e entrando necessariamente in clandestinità per continuare ad esistere e a perpetuarsi, hanno tramandato e preservato nel corso dei secoli un vastissimo patrimonio di antichi testi e di documenti, rimasti oggi fino a del tutto sconosciuti al mondo profano. Testi e documenti che erano in origine custoditi nelle biblioteche e negli archivi del santuario Madre di Eleusi e delle sue scuole sacerdotali, nonché gli altri importanti templi e santuari dell'Eleusità, in Grecia, in Asia Minore, in Egitto, in Italia e in altre regioni del Mediterraneo, e che sono stati salvati dalla distruzione e messi in sicurezza da solerti sacerdoti iniziati, spesso a rischio della propria vita. Quando i cristiani presero a Roma il potere politico, arrivando ad acquisire saldamente nelle loro mani le redini dell'impero, è tristemente noto che da perseguitati si trasformarono in persecutori e intraprese una serie di crescenti azioni discriminatorie nei confronti di tutte le altre dottrine, tradizioni e religioni, che fino a quel momento erano state pienamente tutelate dalle autorità e dalle istituzioni dello Stato, e avevano pacificamente convissuto per secoli all'insegna della tolleranza, del reciproco rispetto e del mos maiorum, che rappresentava uno dei cardini dell'impero stesso e della universalità romana. A partire dal IV secolo d.C. e soprattutto dopo la promulgazione nel 380 d.C. da parte di Teodosio di Graziano e famigerato edito di Tessalonica, che imponeva il cristianesimo quale unica religione, vietando di fatto a tutte le altre di continuare ad esistere. Buona parte del mondo allora conosciuto si apprestava così a cadere in assolutamente netta morsa di un pensiero unico, esclusivo e tenebrante, e a scivolare sotto una pesante cappa di intolleranza e di persecuzioni. Da Teodosio in poi tutto ciò che era riconducibile alla religiosità e alla spiritualità tradizionali, dalle opere d'arte, dall'architettura sacra, dalla filosofia e alla letteratura, fino alle semplici espressioni dell'antica religiosità popolare, vennero specialmente bollate come pagano e di fatto vietate, distrutte, sottoposte a censure e ad damnatio memoriae. La triste vicenda della distruzione del Serapio di Alessandria, della Cerebella Biblioteca e dell'assassino di Pazia, straordinaria figura di iniziata leusina e di eminente filosofa e scienziata, barbaramente violentata e massacrata dai monaci cristiani degli ordini del patriarca Cirillo, oggi venerato dalla Chiesa come santo, è solo caso più noto di una lunga e interminabile scia di sangue e di repressione che si protrasse per i secoli. Ovunque, continua Nicola Bizzi, dal IV fino al VII secolo inoltrato, sia in Oriente che in Occidente, i templi vennero saccheggiati, incendiati ed abbattuti, i sacerdoti martirizzati e le biblioteche date in fiamme. La cultura e la storia ce lo insegna, è sempre stata la prima vittima dell'odio e dell'intolleranza. La perdita del patrimonio culturale e religioso della classicità greco-romana fu a quel tempo veramente immensa, incalcolabile, ed è stato stimato che sopravvesse e si sia conservata soltanto una minima parte della lettura antica, compresa quale il carattere scientifico e religioso. Di fronte al lento e inesorabile soccombere di un modello di civiltà che aveva garantito per secoli la pluralità del pensiero e la piena libertà di culto e di espressione, e alle sistematiche distruzioni di templi, santuari e biblioteche, la maggior parte delle antiche religioni e tradizioni misteriche, in primis quella eleusina, sia nella sua espressione madre che in quella da esse derivate, ovvero quella orfica, quella samotrense e quella pitagorica, ma anche quella isiaca, quella mitraica e di altri minori, non tardarono a comprendere la via della clandestinità sarebbe stata l'unica percorribile per salvare il salvabile. Ben inteso, non tutte le religioni misteriche dell'antichità riuscirono a salvare allo stesso modo le proprie istituzioni e il proprio patrimonio testuale sapientale, o comunque non tutte ne ebbero i mezzi. Il tempo, le possibilità, le risorse necessarie per poterlo fare, entrando nella clandestinità in un drammatico momento storico in cui era divenuto estremamente pericoloso professare, financo il privato, le mura domestiche, la propria fede e la propria religiosità. Alcune tradizioni, infatti, non restano all'ultimo delle persecuzioni e la violenza della campagna repressiva cristiana, e vedendo arrestata, imprigionata, sterminata la maggior parte dei propri vertici della propria classe sacerdotale, finirono per disperdersi e per dissolversi. Ad altri andò sicuramente meglio all'inizio, ma non riuscirono comunque a perpetuare e a trasmettere il proprio patrimonio di valori e di conoscenze per un lasso di tempo superiore a quello di alcune generazioni, o comunque per non più di pochi secoli, finendo così per esaurirsi e per essere assorbite da alcune fra le tante correnti ereticali cristiane, in particolare da quelle del filone del gnosticismo. Diverso però fu il caso degli Eleusini madre, da un lato, e dagli Eleusini pitagorici dall'altro, la cui sopravvivenza in clandestinità è da più fonti attestata e documentata. Si trattava infatti delle istituzioni iniziatiche più forte e meglio capillarmente organizzate dell'antichità, non certo prive di risorse o di importanti posizioni politiche, e soprattutto erano più determinate a perseguire, preservare e salvaguardare il proprio ingente patrimonio sapientiale ed orenziale. Come continua a spiegare Nicola Bizzi in un capitolo del suo saggio La Via di Eleusi, le istituzioni ecclesiali eleusine e le relative scuole misteriche dopo la chiusura nel 380 d.C. del santuario Madre di Eleusi da parte dell'ultimo pretan degli Erofanti, ufficialmente in carica, Nestorio il Grande, si trasferirono di fatto all'interno dell'Accademia Platonica di Atene, fondata proprio in contemporanea con la chiusura del santuario del filosofo napoleonico platonico Plutarco di Atene, che era nipote di Nestorio e dal quale aveva ereditato sia le conoscenze che il titolo sacrale. L'istituzione accademica ateniese rappresentò per gli Eleusini e per le proprie scuole misteriche un porto sicuro fin dal tempo di Giustiniano, e quando per decreto di quest'ultimo l'Accademia venne soppressa, già erano pronti sicure protezioni e sedi alternative. Un percorso simile venne intrapreso anche dall'ordine pitagorico, anch'esso si era già da tempo allontanato per motivi politici e dottrinali dalle elenosità madre, non riconoscendo più da alcuni secoli l'autorità superiore di Eleusi. Torniamo però adesso a concentrarci sugli Eleusini madre. Con l'ingresso delle istituzioni ecclesiali eleusine in clandestinità, sul finire del IV secolo d.C., ingresso in clandestinità che fu molto probabilmente concordato o negoziato con le autorità cristiane in cambio di una formale chiusura del santuario di Eleusi, fu possibile salvaguardare e mettere in sicurezza non soltanto gli erà, cioè gli oggetti sacri dell'eleusinità, fra i quali vi erano dei veri e propri oggetti di potere e gli ingenti tesori custoditi nelle celle dei templi, ma anche gli archivi e le biblioteche di quello che era stato per 16 secoli il principale centro religioso iniziatico di tutta l'area mediterranea, di quello che non a caso ne è considerato il temenos dell'umanità. Quando infatti non molti anni dopo, nel 396 d.C., i Visigoti di Alarico, su istigazioni di alcuni vescovi cristiani, saccheggiarono e distrussero il santuario di Eleusi, non riuscirono a mettere le mani né sugli erà o sul tesoro, né tantomeno sui preziosi documenti segreti che erano intenzionati a carpire per conto dei loro mandanti. Tutto era già stato portato via e messo al sicuro, e le orde barbariche si limitarono a distruggere le sacre statue e a incendiare gli ormai vuoti edifici. Similmente avvenne anche per gli altri principali templi e santuari dell'eleusinità, i cui archivi e le cui biblioteche furono in buona parte messe in sicurezza dai sacerdoti, prima che l'odio cristiano si abbattesse inesorabile su tali sacri edifici. Limitandoci solo al santuario di Eleusi, che era stato ininterrottamente in attività dal 1216 a.C. al 380 d.C., un lasso di tempo quindi veramente notevole e che aveva le proprie dipendenze prestigiose scuole iniziatiche e sacerdotale, la mole dei documenti e dei papiri conservati nelle sue biblioteche doveva essere decisamente impressionante, sicuramente non inferiore a quella della celebre Biblioteca di Alessandria. Non disponiamo purtroppo di una stima precisa, ma sappiamo che vi erano custodite, oltre a un cospicuo numero di testi sacri e misterici, numerosi capolavori della letteratura antica, oltre a un notevole repertorio di opere storiche, cronache, trattati scientifici e matematici, opere filosofiche e carte geografiche, oltre naturalmente alle minuzioni e archivizzazioni relative a secoli e secoli di attività iniziatica e religiosa. Non abbiamo purtroppo neppure una stima precisa di quanto, fra tale materiale testuale, sia stato messo in salvo nella scuola platonica di Atene, e di quanto invece sia stato invece trasferito in luoghi ritenuti più sicuri. Sappiamo soltanto che oggi di tale matrimonio si è conservato, grazie alla solerzia e alla dedizione di numerose generazioni di scribi e di archivisti della scuola eleusina madre, giunta radicatasi in Italia nel V secolo e tutt'oggi presente e operante a Firenze e in altre città. Ma gli eleusini madre sanno molto bene che, seppur numerosi libri e documenti in loro possesso rappresentano soltanto una minima parte del fondo originario, è infatti attestato a numerose cronache, documentazioni internazionali e dei secoli successivi che nel corso dei secoli bui del Medioevo, per ragioni prettamente di sicurezza, molti testi furono affidati anche a ristretti gruppi di famiglie europee, in massima parte famiglie allargate sul modello delle fratrie, discendenti per linea di sangue dalle 8 tribù sacerdotali di Eleusi. E fra queste vi furono diverse di quelle che divennero col tempo note come alcune delle più prestigiose casate nobiliari d'Europa, famiglie ad avere un ruolo determinante nelle complesse vicende storiche di quel tempo. Ma determinati di gruppi di famiglie e casate nobiliari che in maniera diretta o indiretta potevano vantare una discendenza delle 8 tribù primarie di Eleusi e che dal 380 d.C. in poi hanno avuto il compito di trasmettere, difendere e preservare ad ogni costo la tradizione misterica eleusina nella delicata e difficile fase di clandestinità, a parte determinate e circoscritte anche rischiose affermazioni identitarie, comunque in parte dissimulata al simbolismo che ogni modo in tutti i paesi verificatasi in epoca rinascimentale. Si pensa ai Medici a Firenze, agli Assi a Ferrara, ai Guisa Lorena in Francia, a Sigismondo Pandolfo Malatesta a Rimini, ai Davarano a Camerino, a Giorgio Gemisto Platone, a Piero della Francesca e Leon Battista Alberti. Questi non sono mai pubblicamente palesati sotto tale veste, ed era del resto impensabile che lo facessero. Essi hanno sempre dovuto infatti guardarsi le spalle e tutelarsi e difendersi su più fronti, sia nei confronti della Chiesa Cattolica che nei confronti di altre realtà iniziatiche avversarie. Si parla sovente con insistenza, in una certa saggistica più a torto che a ragione definita complottistica, di determinate linee di sangue che fin dai tempi incredibilmente remoti si sparterebbero i destini del mondo, spesso controllando e gestendo le vicende politiche degli stiatri da dietro le quinte o per interposta persona. Linee di sangue tutt'altri che in armonia fra di loro, in quanto incarnati diversi di interessi e diversi obiettivi, la cui conflittualità ha sempre dato atto a guerre nascoste e sotterranee, il cui riflesso è stato spesso incarnato da conflitti alla luce del sole fra eserciti e nazioni, o che comunque di essi avrà rappresentato l'origine e le occulte cause scatenanti. Ebbene, in tutto questo c'è sicuramente del vero, ma si tratta di questioni che raramente vengono percepite o comprese dalle masse, o comunque da chi non sia avvulso da determinati e ristretti contesti iniziatici. Chi crede di sapere o chi detiene solo un quadro parziale e spesso distorto di tale realtà parla spesso impropriamente di fantomatici illuminati o di segrete confraternite dall'occhio che tutto vede, senza rendersi conto che tali confraternite, chiamiamolo pure così, hanno sempre avuto negli ultimi millenni un tenace ed altrettanto determinato avversario nell'eleonisità e nella sua tradizione misterica. Ma se già l'eleonisità si tende a poco parlare o comunque a parlare in maniera distorta e falsata nella saggistica storica e storico-contemporanea, nel vasto arcipelago della lettura della saggistica fioriti negli ultimi decenni riguardo alle varie linee di sangue e ai poteri occulti che si ritiene siano in lotta fra loro da tempo immemorabile per contendersi il controllo e i destini del pianeta, comunque raramente capita di trovare menzioni degli eleusini. Chi cerca notizia riguardo alla saggistica profana si trova infatti spesso davanti a un muro di segretezza impenetrabile. Eppure, a quanto pare, sono stati proprio gli eleusini, attraverso alcuni gruppi di famiglia e le relative linee di sangue, a influire in maniera determinante attraverso l'operato segreto dei loro superiori incogniti, cioè coloro che sono ai vertici delle istituzioni ecclesiali degli eleusini madre, che sono spesso infiltrati anche all'interno della Chiesa. Sui principali effetti e eventi della storia, dall'avvento dell'umanesimo al Rinascimento, e attraverso l'operato della loro derivazione pitagorea, ad aver influito in maniera spesso diretta sulla nascita di numerose società segrete ed iniziatiche del XVIII secolo, dagli Illuminati di Baviera di Adam Weishaupt agli Illuminati di Berlino e d'Avignone di Don Pernetti, fino ad arrivare alla manosia egizia di Raimondo di Sangro e di Cagliostro. E secondo alcune interpretazioni per il momento, gli eusini, non intendo confermare né smentire, tali linee di sangue direttamente o indirettamente riconducibili alle 8 primarie di Eleusi non sarebbero certo state del tutto estranee a fatti epocali come la scoperta dell'America, la rivoluzione francese e la rivoluzione americana. Come già è stato accennato, i seppur numerosi libri e documenti in possesso della scuola Eusina Madre, oggi conservati a Firenze, rappresentano soltanto una minima parte del fondo originario che sappiamo essere stato fino al 380 d.C. conservato nelle biblioteche e negli archivi del santuario di Eleusi. L'ingresso in clandestinità dell'istruzione ecclesiale Eleusina e alle tue scuole mischeriche, le misure di sicurezza a più riprese adottate nel corso del Medioevo per salvaguardare l'immenso patrimonio sapientale dell'università ed altri frantori, quali in primis la dispersione fra le varie contrade europee delle più antiche tribù primarie di rango sacerdotale di Eleusi e il loro mascherarsi e confondersi, in alcuni casi nel più totale anonimato o in altri nel contesto di importanti dinastie e casate aristocratiche. Questo ha fatto sì che un vastissimo patrimonio di testi venisse sempre più frazionato, finendo in diverse biblioteche private, accessibili quindi esclusivamente dalle rispettive famiglie detentrici, ma non da altre. Un manoscritto del XIX secolo, conservato negli archivi della scuola Eusina Madre di Firenze, in un suo passaggio così recita al riguardo: «Ogni famiglia, circolo, scuola, è sempre stata rigorosamente gelosa del proprio patrimonio culturale, sempre pronta a prendere il mancante al proprio sapere senza niente concedere in cambio». A ciò dobbiamo aggiungere il fatto che nel corso del tempo eventi come guerre, rivoluzioni, saccheggi, furti, spesso volentieri su commissione, incendi, inondazioni e terremoti hanno portato all'inevitabile compromissione, se non alla distruzione, di cospicue parti di detto patrimonio. Alcune sue parti, non indifferente, sappiamo per essere certo finite nelle mani di organizzazioni iniziatiche rivali o avverse o della stessa Chiesa Cattolica, in particolare la Compagnia di Gesù. Non essendo quindi possibile presentare un quadro completo del contenuto di determinati archivi, Nicola Bizzi nel suo saggio si è limitato a parlare esclusivamente del materiale custodito dalle scuole Eusina Madre di Firenze, in buona parte proveniente dalle biblioteche della famiglia Eusina Madre di rango sacerdotale britannico, dei Mariani di Costa Sancti Severi, discendenti per linea di sangue dalla tribù primaria Eusina dei Cherix. I testi eleusini conservati a Firenze sono in massima parte di carattere religioso, teologico, mitologico e cerimoniale e rituale. Vi sono testi sacri dell'eleusità, alcuni dei quali conservati nella loro interezza, altri in frammenti sparsi, riportati in codici medievali. Vi sono raccolte di inni sacri, preghiere e canti religiosi. Vi sono calendari rituali e cerimoniali concernenti le festività e le cerimonie religiose, in cura quelle di carattere iniziatico, stabilendo il contenuto e lo svolgimento delle cerimonie stesse. Vi sono nel novero dei testi di natura teologica e mitologica, trattati cosmogonici e teogonici concernenti l'origine degli dei dell'universo, testi relativi alla creazione dell'umanità, testi sulla natura e sulle caratteristiche degli dei, e raccolti di vaticini e di profezie, dei contenuti veramente impressionanti. Vi sono poi numerosi trattati di natura scientifica, astronomici, matematici e geografici, testi filosofici, cronache storiche relative alle istituzioni ecclesiali eleusine e alle loro gerarchie sacerdotali, e infine testi che potremmo definire prettamente di natura storica e letteraria, acquisiti nei tempi antichi dagli archivi del santuario di Eleusi e preservati nella fase della clandestinità per l'importanza che veniva attribuita ai loro contenuti. La stragrande maggioranza di questi testi è, per ovvie e comprensibili ragioni, coperta dal rigore del segreto iniziatico e di conseguenza non è mai stata né mai probabilmente sarà fruibile da ambienti profani o comunque estranei alle scuole misteriche stesse, nonostante che gli Eleusini Madre ne abbiano in più occasioni ammesso e confermato l'esistenza. Ma nel quadro di questa graduale apertura delle istituzioni degli Eleusini Madre al mondo profano di cui abbiamo detto, apertura grazie alla quale si è resa possibile la pubblicazione di numerosi articoli e alcuni saggi, è stata presa la decisione di mettere gradualmente a disposizione del pubblico, ma soprattutto dei ricercatori e studiosi, una parte di questo vasto patrimonio testuale. Tale decisione maturata ai vertici dell'istituzione non riguarda, né probabilmente mai riguarderà, i testi di natura strettamente iniziatica delle università, per varie e ovvie ragioni, destinati a restare segreti, bensì un limitato numero di opere di carattere storico, geografico, scientifico e letterario, non direttamente connesse con le tradizioni misteriche eleusine e con la sua dottrina, ma comunque acquisite nel corso dei secoli dalle scuole misteriche e da esse diligentemente preservate e conservate. Posso dire in un certo senso di essere responsabile della pubblicazione della Via di Eleusi. Quello delle antiche forme di iniziazione è sempre stato, oltre a un mio personale interesse che mi ha portato nel 1984 ad avvicinarmi alla massoneria, anche il tema fondamentale di numerose mie ricerche. Ho addirittura tenuto negli Stati Uniti alcuni seminari su questo tema in ambito universitario, nel 2006 e nel 2007, riscontrando un grande interesse a riguardo dei miei studi nel corso di antropologia culturale. Avevo constatato che Nicola Vizzi aveva dedicato alla questione dell'iniziazione eleusina un intero capitolo del primo volume del suo saggio d'Eleusi a Firenze, e nel corso dei nostri incontri avvenuti a Firenze mi sono permesso di chiedergli: perché non realizzi un testo specifico su questo argomento, ampliando quanto da te scritto con nuovi dati e nuove informazioni? Perché non provi a scrivere un libro di facile comprensione, non necessariamente rivolto ad un ristretto pubblico accademico, bensì a tutti i potenziali interessati all'argomento, un libro che esponga, ovviamente nei limiti di ciò che è consentito dire senza infrangere alcune regole del segreto iniziatico, quello che realmente è stata l'iniziazione eleusina, quali sono i suoi significati, e che soprattutto faccia chiarezza una volta per tutte, integrando le fonti classiche a riguardo delle sue informazioni riservate in possesso della vostra scuola, sulla grande strutturazione dei gradi di percorso in questa e l'evoluzione dell'elenosità. Lui ci ha pensato un attimo, poi mi ha detto: sì, è possibile, accetto volentieri questa sfida, a condizione però che tu sia a scrivere la prefazione. Ebbene, neanche un mese Nicola Bizzi è stato capace di scrivere un vero capolavoro, un saggio prezioso, dotto, profondo e autorevole, ma anche autoralmente chiaro e scorrevole. Un saggio, a mio parere, indispensabile per tutti coloro che intendono avvicinarsi ad uno dei sistemi più affascinanti e misteriosi ed enigmatici della religiosità antica, per tutti coloro che intendono comprendere fino in fondo il messaggio e i significati di quello che Plotino riteneva il più limpido percorso di elevazione verso la coscienza del divino e verso l'affrancamento dell'anima. Francis William Hamilton, Detroit, 25 luglio 2019.